Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Continuiamo la nostra lettura, siamo nel primo capitolo, dal versetto 18 a 25. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio, e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi». Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. Senza che egli la conoscesse, ella diede alla luce un figlio ed egli lo chiamò Gesù. L'Evangelista comincia col dirci, appunto, così fu generato Gesù Cristo, perché la sua generazione, abbiamo notato, era diversa da tutte le altre. La nascita di Gesù, la sua venuta nel mondo, non è come quella di tutti gli altri uomini. Così adesso ci viene rivelato come ha agito Dio, perché è un'opera di Dio. Come si è comportato Dio per questo evento, per questa nascita? Ecco, c'è la madre, quella che sarà la madre, Maria, è già promessa sposa a Giuseppe, perché così si usava e forse così si usa ancora in molti luoghi di questo mondo. Anche tra gli ebrei, almeno per un anno, la promessa sposa rimaneva a casa sua, il promesso sposo rimaneva a casa sua, era un po' come quello che si chiamava una volta da noi fidanzamento. E erano già veri sposi di per sé, perché non potevano separarsi. Se si separavano ci voleva proprio la dichiarazione di divorzio, come se fossero stati già viventi nella stessa casa. Però prima di vivere insieme dovevano attendere almeno un anno. Cosa significava questo periodo? Era un periodo di preparazione, non solo delle cose materiali, che forse allora si accontentavano di poco, almeno i poveri, ma era una preparazione interiore. Così si esercitavano nella fedeltà, così si esercitavano in una comunione spirituale, si esercitavano a pensare l'uno all'altro a una certa distanza e a desiderarsi l'un l'altro. E questa attesa permetteva una maturazione interiore, una maturazione spirituale dell'amore. Allora Maria appartiene già ad un uomo, ma prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta. Cosa vuol dire si trovò incinta? È lei che si è trovata incinta? Che si è scoperta così? O sono gli altri che l'hanno incinta? Si trovò incinta. Certo che quando una ragazza è incinta tanti si accorgono, o almeno le persone più attente che le vogliono bene si accorgono. Qui l'Evangelista dice semplicemente questo: si trovò incinta per opera dello Spirito Santo, quindi vuol dire non per opera di un uomo. Poi come Dio ha agito, come lo Spirito Santo ha agito, rimane mistero, rimane segreto, opera di Dio, come tutti i miracoli che Dio compie, come tutti i suoi prodigi. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Giuseppe o ha scoperto lui o lei stessa gli ha detto qualcosa. Poiché era uomo giusto, cosa vuol dire che è uomo giusto? Un giusto è colui che vuole compiere la volontà di Dio, non vuole andare contro Dio, anzi vuole realizzare i disegni di Dio. Era un uomo giusto. È giusto anche perché non vuol far del male a Maria. Difatti le pensa tutte pur di non che non le succeda nulla, perché se lui avesse rivelato pubblicamente quello che è avvenuto, chi è che crede che è incinta per opera dello Spirito Santo? Se lui avesse detto qualche cosa, l'avrebbero probabilmente lapidata, l'avrebbero uccisa. Lui non vuol far del male a Maria, si vede che le vuol bene, vuol compiere la volontà di Dio verso di lei. Ma anche è giusto perché se è davvero lo Spirito Santo che l'ha resa incinta, è come dire è Dio il suo sposo. Allora lui non vuole mettersi al posto di Dio, far la figura di essere lui. Quindi ci sono tante situazioni contrastanti. Come ci se la può cavare? Come può cavarsela Giuseppe? Che soluzione si può trovare? L'uomo e gli uomini non possono trovare una soluzione, perché gli uomini sono, nonostante la buona volontà, sono sempre uomini peccatori e quindi non hanno tutte le facoltà anche spirituali, pure non hanno al 100% la capacità di pensare come Dio. Non c'è una soluzione. La soluzione dov'è? È soltanto nella rivelazione dell'amore del Padre. E allora, dato che Giuseppe è un uomo giusto, Dio lo vuol rendere ancora più giusto. Gli vuol dare un posto nella rivelazione di colui che è la salvezza di Dio. C'è Maria, c'è il Figlio, che è di Dio, che è il Salvatore degli uomini. Giuseppe avrà un posto nell'accoglienza del Salvatore e nella rivelazione di questo mistero di Dio. Così Dio lo rende ancora più giusto, lo prende dentro nel compimento e nella rivelazione di questo mistero. E come fare a dirglielo a lui? Mentre stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore. Perché l'angelo del Signore viene in sogno? A Maria è venuto quando era sveglia, perché doveva chiederle la sua disponibilità. A Giuseppe gli appare in sogno. Cos'è il sogno? È un fatto che succede quando uno dorme, cioè quando uno non può decidere nulla, non riesce a decidere nulla. Non è lui che vuole, che ha pensato. Quello che avviene in sogno uno non può dire è merito mio. Quello che avviene in sogno è sempre un dono. Ed ecco che nel sogno arriva una parola. Questo Giuseppe, quindi, Dio con lui adopera i sogni, come con quell'altro Giuseppe, ve lo ricordate, il figlio di Giacobbe, anche lui aveva sognato ed era diventato interprete di sogni. Lui aveva sognato un qualcosa che si sarebbe realizzato, certamente, ma chissà quanto tempo dopo. Ma per realizzare quei sogni, Giuseppe avrebbe dovuto passare per grandi sofferenze, per grandi croci. I sogni di Giuseppe erano stati quelli che aveva visto il sole e la luna e 12 stelle piegarsi verso di lui. E un altro sogno aveva visto i covoni dei suoi fratelli, quello di suo padre e di sua madre, che si piegavano verso il suo. Tanto che i suoi fratelli hanno capito: chi ti credi di essere? Che noi dobbiamo servire te? E avevano cominciato a odiarlo, a perseguitarlo. E per questo lo hanno venduto schiavo a quelli che andavano in Egitto, che poi lo hanno venduto a loro volta, ed è rimasto schiavo e poi per di più in prigione, perché lui voleva rimanere fedele a Dio. È la storia di Gesù, che proprio gli uomini che lui vuole salvare lo manderanno sulla croce. Ecco, questo il nostro Giuseppe, anche a lui Dio parla attraverso i sogni, come al suo omonimo, a Giuseppe, figlio di Giacobbe. Figlio di Davide, gli dice l'angelo, lo chiama per nome Giuseppe, figlio di Davide. Abbiamo visto che lui è della discendenza di Davide. E l'angelo lo chiama con questo titolo. Forse non lo sapeva Giuseppe, o forse se l'era dimenticato. Questo titolo è quello che troveremo rivolto a Gesù. Soltanto qui non è rivolto a Gesù questo titolo, figlio di Davide. Quando Giuseppe avrà accolto Gesù come suo figlio, allora Gesù diventerà figlio di Davide, perché è figlio di Maria. Non viene dalla genealogia di Giacobbe, entra nella genealogia di Giacobbe per questa decisione che lui prenderà adesso di ubbidire all'angelo. Figlio di Davide, non temere. Che espressione è non temere? Io direi addirittura così, che questa espressione non temere è la firma di Dio, perché è solo lui che dice non temere. quando Dio vuole entrare nella vita di un uomo, chiedergli di compiere una missione, fare qualcosa di difficile, Dio gli dice sempre non temere, ed è soltanto Dio che dice così. È la firma di Dio, è l'autenticazione, è Dio che parla. Forse lo ha capito anche Giuseppe. Nelle scritture è successo molte volte che gli amici di Dio, incaricati di una missione divina, avevano paura, resistevano, tiravano fuori tutte le scuse, come Mosè per esempio, altri, perché l'uomo ha paura, perché le cose che Dio chiede non sono cose umane, sono divine, e allora l'uomo ha paura. Ma Dio promette sempre: ci sono io, non temere. Se c'è Dio con noi, non possiamo aver paura. E il figlio di Maria è figlio di Dio. Non viene da un uomo, ma viene dallo Spirito Santo. È figlio di Dio. Questo gli dice l'angelo. Il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio, e tu lo chiamerai Gesù. Queste sono le parole dell'angelo, e certamente Giuseppe si ricorda di parole simili che sono nelle scritture. Qui l'angelo gli dà un compito. Giuseppe deve dare un nome al bambino. Dare un nome vuol dire dichiararsi suo padre. Lui sarà il primo ad accoglierlo nella propria vita, e gli cambierà la vita. E quando lui darà il nome al bambino, quel bambino sarà figlio di Davide. Che nome deve dare al bambino? Gesù. Abbiamo già visto stamattina che Gesù significa Dio salva. E questo nome è la realtà. Questo nome è la risposta al grido dei pellegrini che arrivavano a Gerusalemme, che gridavano Osanna. Osanna significa salvaci, o Dio. Questo nome è la risposta a quella preghiera, che è la preghiera di tutto il popolo. Dio salva. Eccolo qui. Questa è la salvezza di Dio. E chi accoglie questo bambino con questo nome è salvo. Da che cosa è salvo? Ecco, l'angelo glielo dice a Giuseppe. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Che strano. Il popolo non chiedeva di essere salvato dai peccati, chiedeva di essere salvato dalle oppressioni dei dominatori, dei regnanti, di Erode, di Pilato, dell'imperatore. L'angelo spiega: la sua salvezza non è provvisoria, non è una salvezza politica, una salvezza sociale, ma è la salvezza che sradica il male alla radice. Se il popolo è oppresso, ricordate quando il popolo è stato deportato a Babilonia, i profeti lo dicono, è a causa dei nostri peccati, è a causa dei nostri peccati che siamo schiavi, è a causa delle nostre disobbedienze a Dio che soffriamo così tanto. Quindi la vera salvezza non è essere salvati da una di queste conseguenze del peccato, ma essere salvato dal peccato, che è fonte sempre di sofferenza e di oppressione. I peccati continuano a causare confusione a sé e agli altri. I peccati impediscono all'uomo di vederci chiaro nella propria vita e nella propria storia e nella vita del popolo. La vera salvezza è quella dai peccati. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Guarirà il male dell'umanità, la guarirà alla radice. Questo è molto importante. Gesù, Dio, salva. Nel sogno Dio ha parlato, Giuseppe si è accorto che questo sogno non era normale. Ci sono troppi riferimenti alla parola di Dio, dei profeti e delle promesse. Per cui ha capito che è Dio che gli parla e agisce, ubbidisce. Infatti, come ho già detto, quello che dice l'angelo, il bambino generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Queste parole sono sulla falsa riga di quelle del profeta Isaia, che poi Matteo vuole anche metterci qui chiaramente. Ecco, la Vergine concepirà. E Maria è Vergine, perché il bambino viene dallo Spirito Santo, non viene dall'opera di un uomo. La Vergine concepirà, darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Qui non c'è il nome Gesù. Ma anche se il nome non è Gesù, ha lo stesso significato. Perché se Dio è con noi, chi è che si mette contro di noi? Siamo salvi. Quindi dire Dio salva, o dire Dio è con noi, alla fin dei conti è la stessa cosa, è lo stesso significato. Quindi tutto era già preannunciato dal profeta Isaia, la Vergine, il parto, il nome. Allora era soltanto profezia. Fino ad oggi, da Isaia in qua, queste parole erano profezie, profezia, adesso si realizzano. E il libro che Matteo ha cominciato a scrivere racconta questa realizzazione. È una nuova scrittura, è il Nuovo Testamento, che non butta via l'antica scrittura, l'Antico Testamento, ma lo porta a compimento. Quello senza Gesù è sempre in attesa, è sempre incompleto, è sempre incompreso e incomprensibile. L'Antico Testamento, se non ci fosse Gesù, chi lo capirebbe? Ricordate anche quel ministro della regina Candace che stava leggendo il profeta Isaia, non capiva niente. Quando Filippo si è accostato a lui e ha cominciato a spiegargli, a parlargli di Gesù, allora gli si è aperto il cuore, gli si sono aperti gli occhi, la mente, tutta la vita. È Gesù il compimento delle scritture, il compimento anche nel senso, senza di lui non dicono nulla, non entrano nella nostra vita. Matteo comincia la nuova scrittura, cominciando a scrivere della venuta di Gesù nel mondo. Gesù è l'Emmanuele, Dio con noi. vuol dire che allora siamo davvero salvi del tutto, perché se Dio è con noi non siamo più lontani da Lui, non siamo più sulla strada dove ci ha messi Adamo, che ci ha messo sulla strada che si allontana da Dio, che si nasconde da Lui. Se Dio è con noi, noi siamo con Lui, siamo in paradiso, siamo salvi. Nessuno può più farci nulla. È con questo nome che viene iniziato il nuovo libro, con questi nomi, Gesù e Emanuele, che dice il significato di Gesù, la nostra salvezza. Ed è ancora con questo nome che si concluderà, quando nell'ultima riga del Vangelo, secondo Matteo, si dirà, Gesù stesso dirà, io sono con voi. Io sono il nome di Dio. Io sono con voi tutti i giorni. Quindi il Vangelo comincia nella prima pagina, Dio con noi, e termina, io sono con voi. E adesso noi non facciamo altro che vedere quello che c'è in mezzo tra queste due parole, tra queste, la prima parola pronunciata dall'angelo, Emanuele, alla fine Gesù stesso la dice con tutta chiarezza, io sono con voi. Quando si destò dal sonno, cosa ha fatto Giuseppe? Ha detto, ah, è stato un sogno, lasciamo perdere, i sogni non contano niente. Pensavo anch'io così fino all'altro giorno. I sogni non contano niente. E invece l'altro giorno cos'è successo? Che mi sono sognato che c'erano i lupi. E uno è passato vicino a me. E allora io gli ho dato un calcio al lupo. Ma il mio piede nel tornare indietro ha urtato contro la spalliera del letto. E mi sono fatto male. Allora ho capito, i sogni contano qualcosa. I sogni contano, sono realtà. Dopo, ci sono certi sogni che li possiamo dimenticare assolutamente, anzi dobbiamo dimenticarli. Ce ne sono altri che mettono paura, e allora diventerà vera la nostra preghiera, che dire, invocheremo il nome di Gesù, perché le cose profetizzate dal sogno non si avverino, le mettiamo nelle mani di Gesù. Altri sogni possono venire invece niente meno che dall'angelo di Dio, dal Signore, che ci vuol suggerire qualcosa di santo, di bello, per qualche momento, per qualche decisione che dobbiamo prendere. Così come è successo per Giuseppe, lui si è accorto che questo sogno non poteva dire, ah, è un sogno, non ci faccio caso. Si destò dal sonno Giuseppe, fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore. È ubbidiente, è davvero un uomo giusto, che sa discernere qual è la volontà di Dio e la compie. Cosa fa per compiere la volontà di Dio? Prese con sé, prese in casa la madre e con lei il figlio di Abramo, che diventa così figlio di Davide, che è già concepito in grembo a Maria. Lei è già incinta di lui. Senza che egli la conoscesse, cioè senza che andassero a letto insieme, ella diede alla luce un figlio. C'era già quando lui l'ha presa in casa. Ed egli lo chiamò Gesù. È ubbidiente all'angelo ancora. Allora noi vediamo adesso Giuseppe e Maria che vivono insieme, ma in mezzo a loro Gesù. Così Giuseppe e Maria ci fanno vedere come sono i veri sposi. Non ci sono altri sposi così veri, perché sono uniti da Gesù, perché rispondono alla chiamata di Dio per dare un posto a Gesù nel mondo. Sposi più belli, sposi più veri di questi non ci sono. Sono davvero quello che diceva all'inizio Dio quando ha fatto il regalo di Eva ad Adamo? Il disegno di Dio era perché lei sia d'aiuto a lui, ma che tipo di aiuto? Un aiuto simile per conoscere la volontà di Dio, per realizzare insieme la volontà di Dio, per portare l'amore di Dio. Ed ecco che Maria e Giuseppe davvero si aiutano a portare l'amore di Dio nel mondo. È Gesù l'amore di Dio. Essi, uno in un modo, l'altra in un altro modo, vivono per Lui, vivono con Lui, non vivono più senza di Lui. È Lui che li unisce, è Lui che dà significato e scopo alla loro vita. Si aiutano a compiere il disegno di Dio, che è la salvezza dell'umanità. E quando ci saranno sposi cristiani, non saranno mai così come Giuseppe e Maria, ma il loro cammino deve tendere a questo, a portare Gesù nel mondo, a essere uniti, rimanere uniti a Gesù, con Lui e tramite Lui essere uniti tra di loro, non con altri mezzi, non per altri motivi. Maria e Giuseppe, anche se l'Evangelista Matteo non lo dice chiaramente, ma ce lo fa intuire, ce lo fa vedere, sono gli sposi più belli e più veri. Sia lodato Gesù Cristo.